Il terzo anello, ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
Sollecitato dalla lettera di sua figlia, il signor de la Mole si rese conto che era necessario prendere una decisione. Insomma, il vero problema è questo. L'audacia di Julien si è spinta fino a corteggiare mia figlia, perché sa che io l'amo sopra ogni altra cosa e che ho 100.000 scudi di rendita. Matilde sostiene il contrario. No, caro Julien, ecco un punto sul quale non voglio farmi illudere. C'è stato un amore autentico, imprevisto, o forse il volgare desiderio di elevarsi a una posizione importante. Matilde vede le cose con chiarezza. Si è resa conto fin dall'inizio che un sospetto del genere avrebbe potuto comprometterlo ai miei occhi. Di qui la sua confessione. Sono stata io ad amarlo per prima. Una fanciulla dal carattere così orgoglioso si sarebbe lasciata andare fino a compiere approcci concreti. Quel giorno le riflessioni del marchese erano meno inconcludenti del solito. Tuttavia l'abitudine ebbe la meglio e decise di guadagnare tempo scrivendo alla figlia. Si scrivevano infatti da una parte all'altra del palazzo. Il signor de la Mole non osava discutere con Matilde e tenerle testa. Aveva paura che tutto finisse con una concessione improvvisa. Lettera.
Guardatevi bene dal fare nuove pazzie. Ecco una nomina di tenente degli Ussari per il signor cavaliere Julien Sorel de la Vernet. Vedete ciò che faccio per lui. Non contrariatemi, non fatemi domande. Che parta entro 24 ore per presentarsi a Strasburgo, dove è il suo reggimento. Unisco un mandato per il mio banchiere. Mi si obbedisca.
L'amore e la gioia di Matilde non ebbero più limiti. Volle approfittare della vittoria e rispose subito. Il signor de la Vernet sarebbe ai vostri piedi, confuso dalla riconoscenza, se sapesse tutto ciò che vi degnate di fare per lui. Ma con tutta questa generosità mio padre mi ha dimenticata. L'onore di vostra figlia è in pericolo. Un'indiscrezione potrebbe causare una macchia eterna che 20.000 scudi di rendita non riuscirebbero a cancellare. Manderò la nomina al signor de la Vernet solo se mi darete la vostra parola che entro il prossimo mese il mio matrimonio sarà celebrato in pubblico a Villequier. Subito dopo questa data, che vi prego di non oltrepassare, vostra figlia non potrà comparire in pubblico che con il nome di signora de la Vernet. Come vi ringrazio, caro papà, di avermi salvata da quel nome di sorella, eccetera, eccetera. La risposta fu imprevista.
Obbedite o ritiro tutto. Tremate, piccola imprudente. Non so ancora chi sia il vostro Julien, e voi stessa lo sapete meno di me. Che parta per Strasburgo, e pensi a rigar dritto. Farò conoscere le mie volontà fra 15 giorni.
La risposta del padre, così recisa, sorprese Matilde. Non conosco Julien. Queste parole la fecero riflettere, fantasticare. E arrivò ben presto alle supposizioni più lusinghiere, che le apparivano come la verità. L'animo del mio Julien non ha indossato la meschina uniforme dei salotti, e mio padre non crede alla sua superiorità, proprio per i motivi che invece la dimostrano. Tuttavia, se non obbedisco a questo suo puntiglio, vedo la possibilità di una scenata pubblica. Uno scandalo diminuirebbe il mio prestigio sociale e potrebbe rendermi meno degna d'amore agli occhi di Julien. Decise di obbedire, ma si guardò bene dal far conoscere a Julien la lettera di suo padre. Irascibile com'era, avrebbe potuto commettere una pazzia. La sera, quando gli fece sapere che era diventato tenente degli Ussari, la gioia di Julien non ebbe limiti. Possiamo immaginarcela, pensando a quella che era stata l'ambizione della sua vita e all'amore che già sentiva per suo figlio. All'idea di cambiare nome, era rimasto sbalordito. Dopotutto, pensava, il mio romanzo è finito e il merito di tutto questo è solo mio. Ho saputo farmi amare da questo mostro d'orgoglio, si diceva guardando Matilde. Suo padre non può vivere senza di lei, né lei senza di me. Il giorno dopo, di primo mattino, Julien era in presbiterio con Pirard. Era sceso in cortile con una carrozza scalcinata, noleggiata alla stazione di posta più vicina.
«Un simile equipaggio non fa più al caso vostro», gli disse il severo abate con un'aria accigliata. «Eccovi 20.000 franchi, di cui il signor de la Mole vi fa dono. Vi chiede di spenderli entro l'anno, cercando di cadere nel ridicolo il meno possibile».
Il marchese aggiunge: «Il signor Julien de la Vernet avrà ricevuto questo denaro da suo padre, che non occorre designare in altro modo. Il signor de la Vernet riterrà forse opportuno farne un regalo al signor Sorel, carpentiere a Verrières, che ebbe cura di lui nella sua infanzia».
«Potrò incaricarmi io di questa commissione», aggiunse Pirard. «Ho finalmente convinto il signor de la Mole ad arrivare a una transazione con quel gesuita dell'abate Frilair. La sua influenza è davvero troppo grande rispetto alla nostra. Il riconoscimento implicito della vostra nobile origine da parte di quell'uomo che governa Besançon sarà una delle condizioni tacite dell'accordo».
Julien non poté più controllare il suo entusiasmo e abbracciò l'abate. Si vedeva riconosciuto nei suoi meriti. «E se fossi davvero, pensava, il figlio naturale di qualche gran signore, esiliato sulle nostre montagne dal terribile Napoleone?» Più ci pensava, più la cosa gli sembrava meno improbabile. «L'odio che ho per mio padre potrebbe esserne una prova, e non sarei più un mostro». Pochi giorni dopo questo soliloquio, il 15° reggimento degli Ussari, uno dei più brillanti dell'esercito, era schierato in ordine di battaglia sulla piazza d'armi di Strasburgo. Il cavaliere della Vernet montava il più bel cavallo d'Alsazia, che gli era costato 6.000 franchi. Aveva il grado di tenente, senza essere mai stato sottotenente, se non nei ruoli di un reggimento del quale non aveva mai sentito parlare. Da Strasburgo, Julien scrisse al reverendo Chelan, ormai prossimo all'estrema vecchiezza: «Avrete saputo, con una gioia di cui non dubito, degli avvenimenti che hanno portato la mia famiglia ad arricchirsi. Unisco 500 franchi, che vi prego di distribuire senza scalpore, senza fare menzione alcuna del mio nome, a quegli infelici che sono poveri oggi come io lo sono stato un tempo, e che certo voi soccorrete, come un tempo avete fatto con me».
Era in preda all'esaltazione di un'ambizione sfrenata, quando fu sorpreso da un giovane domestico di Palazzo de la Mole, che arrivava con un messaggio. «Tutto è perduto», gli scriveva Mathilde. «Accorrete il più presto possibile. Sacrificate tutto, disertate se è necessario. Non appena arrivato, aspettatemi in una carrozza pubblica presso la porticina del giardino. Verrò a parlarvi. Tutto è perduto e temo senza rimedio. Contate su di me. Mi troverete devota e risoluta nelle avversità. Vi amo».
In pochi minuti Julien ottenne un permesso dal colonnello e lasciò Strasburgo a sprombattuto, ma la terribile inquietudine che lo divorava gli impedì di proseguire il viaggio a quel ritmo, oltre Metz. Si gettò allora in una diligenza e arrivò con una rapidità quasi incredibile al luogo indicato, presso la porticina del giardino di Palazzo de la Mole. La porta si aprì e subito Mathilde, dimenticando ogni ritegno, si gettò fra le sue braccia. «Tutto è perduto. Mio padre, temendo le mie lacrime, è partito nella notte di giovedì. Per dove? Nessuno lo sa. Ecco la sua lettera. Leggete». E salì in carrozza con Julien.
«Avrei potuto perdonare tutto, tranne il progetto di sedurvi perché siete ricca. Ecco, sventurata fanciulla, la terribile verità. Vi do la mia parola d'onore, che non acconsentirò mai a un matrimonio con quell'uomo. Gli garantisco 10.000 franchi di rendita se accetta di vivere lontano, oltre i confini di Francia, o meglio ancora in America. Leggete la lettera che ho ricevuto in risposta alle informazioni che avevo chiesto. Quell'impudente mi aveva invitato lui stesso a scrivere alla signora de Renal. Non voglio più leggere una sola vostra riga che si riferisca a quell'individuo. Ho in orrore Parigi e voi. Impegnatevi a serbare il più assoluto segreto su ciò che deve accadere. Rinunciate decisamente a un vile e ritroverete un padre». Dov'è la lettera della signora Dorenal? Chiese freddamente Julien.
Eccola. Non ho voluto mostrartela prima che tu fossi preparato.
Lettera.
Quanto io devo alla sacra causa della religione e della morale, mi obbliga, signore, al penoso passo che sto per compiere verso di voi. Una legge che non può fallire mi ordina di nuocere in questo momento al mio prossimo, ma al fine di evitare uno scandalo maggiore. Il dolore che provo deve essere vinto dal senso del dovere. È anche troppo vero, signore. La condotta della persona sulla quale mi chiedete tutta la verità è potuta sembrare inspiegabile o addirittura onesta. Si è potuto credere opportuno nascondere o travisare in parte la verità. Lo richiedeva la prudenza quanto la religione. Ma la condotta che voi desiderate conoscere è stata in realtà del tutto riprovevole e più di quanto io posso dire. Povero e avido, servendosi dell'ipocrisia più consumata e seducendo una donna debole e sventurata, quell'uomo ha cercato di farsi una posizione, di diventare qualcuno. Fa parte del mio penoso dovere aggiungere che il signor Julien, sono costretta a crederlo, non abbia alcun principio religioso. In coscienza, devo necessariamente pensare che uno dei suoi mezzi per farsi valere in una casa sia quello di sedurre la donna che vi è più stimata, mostrando un apparente disinteresse e usando frasi dal romanzo. Il suo grande e unico obiettivo è quello di riuscire a disporre del padrone di casa e della sua fortuna. Lascia dietro di sé l'infelicità ed eterni rimorsi.
Questa lettera, lunghissima e semicancellata dalle lacrime, era sicuramente opera della signora Dorenal ed era anche scritta con maggior cura del solito. Non posso biasimare il signor de la Mole, disse Julien dopo aver finito di leggerla. È un uomo giusto e saggio. Quale padre vorrebbe dare la propria cara figlia a un uomo simile?
Addio. Julien saltò giù dalla carrozza e corse verso la diligenza con la quale era venuto, ferma ancora all'angolo della strada. Mathilde, della quale sembrava essersi dimenticato, fece qualche passo per seguirlo. Ma gli sguardi dei bottegai che erano usciti sulla porta dei loro negozi e che la conoscevano la costrinsero a rientrare precipitosamente in giardino.
Julien era partito per Verrières. Seguì la via più rapida e non gli riuscì di scrivere a Mathilde come si era ripromesso. La sua mano non tracciava sulla carta che dei segni illeggibili. Arrivò a Verrières una domenica mattina. Entrò dall'armaiolo, che lo subissò di complimenti per la sua recente fortuna. Era la grande novità del paese.
Julien dovette penare molto per fargli capire che voleva due pistole. Lo pregò di caricarle. Suonavano i tre tocchi, un segnale molto noto in tutti i paesi di Francia che annuncia, dopo i diversi scampanii del mattino, l'inizio della messa.
Julien entrò nella chiesa nuova di Verrières. Le alte finestre dell'edificio erano coperte di tende color cremisi.
Venne a trovarsi a qualche passo dal banco della signora Dorenal. Gli sembrò che pregasse con fervore. La vista di quella donna che lo aveva tanto amato fece tremare il braccio di Julien a tal punto che non poté mettere subito in atto il suo proposito. «Non posso», diceva a se stesso. «Fisicamente non posso». In quel momento il chierichetto che serviva la messa suonò per l'elevazione. La signora Dorenal abbassò il capo, che per un attimo fu quasi interamente nascosto dalle pieghe del suo scialle. Così Julien non poteva più riconoscerla distintamente.
Sparò su di lei un primo colpo e la mancò. Ne sparò un secondo e lei cadde. Julien rimase immobile. Non vedeva più nulla.
Quando cominciò a riaversi, si accorse che tutti i fedeli fuggivano dalla chiesa. Il prete aveva lasciato l'altare. Seguì allora a passo un po' lento alcune donne che uscivano gridando. Una di queste, che voleva scappare più in fretta delle altre, lo urtò violentemente e lo fece cadere. Restò con i piedi impigliati in una sedia rovesciata dalla folla. Rialzandosi, si sentì stringere il collo.
Era un gendarme in alta uniforme che lo arrestava.
Julien meccanicamente fece per impugnare le sue pistole,
ma un secondo gendarme gli afferrò le braccia.
Lo portarono in prigione, lo fecero entrare in una stanza, gli misero i ferri ai polsi e lo lasciarono solo. La porta si chiuse alle sue spalle a doppia mandata. Tutto questo avvenne molto rapidamente e Julien rimase insensibile.
«Va bene, è tutto finito», disse ad alta voce tornando in sé. «Fra 15 giorni la ghigliottina o il suicidio».
La signora Dorénal non era ferita a morte. Il primo proiettile le aveva forato il cappello e mentre stava voltandosi era partito il secondo colpo. Il proiettile l'aveva colpita alla spalla e, cosa incredibile, era rimbalzato dalla scapola, che pure si era spezzata, contro un pilastro gotico da cui si era staccata un'enorme scheggia di pietra. Quando, dopo una medicazione lunga e dolorosa, il chirurgo, un uomo molto austero, le disse: «Rispondo della vostra vita come della mia», la signora Dorénal si sentì profondamente afflitta. Da molto tempo desiderava sinceramente la morte. La lettera che le era stata imposta dal suo confessore attuale e che aveva scritto al signor de la Mole aveva dato l'ultimo colpo a un essere indebolito da un dolore senza tregua. Quel dolore era dovuto all'assenza di Julien e lei lo chiamava rimorso. Non appena si fu liberata dalla presenza del chirurgo e di tutti gli amici accorsi in folla, fece chiamare Elisa, la sua cameriera. «Il carceriere», le disse arrossendo vivamente, «è un uomo crudele. Senza dubbio lo maltratterà, credendo di farmi cosa gradita. Non potreste andare da lui come per vostra iniziativa e dargli questo pacchetto che contiene qualche Luigi? Gli direte che la religione non permette che lo maltratti. Bisogna soprattutto che non dica di aver ricevuto questo denaro». Julien dovette a questa circostanza il comportamento umano del carceriere di Verrières. Era sempre quel Noiroux, impiegato perfetto, al quale la visita del signor Appert aveva fatto tanta paura. Al giudice che lo interrogava, Julien disse: «Ho ucciso con premeditazione. Ho acquistato e fatto caricare le pistole dall'armaiolo tal dei tali. L'articolo 1342 del codice penale è chiaro. Merito la morte e l'aspetto». Il giudice, stupito da quella risposta, pensò di moltiplicare le domande per fare in modo che l'accusato si contraddicesse. «Ma non vedete», gli disse Julien sorridendo, «che mi dichiaro colpevole quanto voi potete desiderare. Non mancherete la preda che inseguite. Avrete il piacere di condannarmi. Risparmiatemi dunque la vostra presenza». «Mi resta da compiere un dovere penoso», pensò Julien. «Devo scrivere alla signorina de la Mole. Mi sono vendicato. Disgraziatamente il mio nome finirà sui giornali e non potrò andarmene da questo mondo in incognito. Morirò fra 2 mesi. La vendetta è stata atroce, come il dolore di separarmi da voi. Permettetemi di dire la verità in questo momento supremo. Vi dimenticherete. Eravate nata per vivere con gli eroi del Medioevo. Abbiate la loro fermezza di carattere. Prenderete un nome falso e non avrete confidenti. Se avrete assolutamente bisogno di un amico, vi lascio l'abate Pirard. Non parlate a nessun altro, soprattutto alle persone del vostro ceto, i Luz, i Caylus. Un anno dopo la mia morte, sposate il signor de Croisenois, ve ne prego, e ve lo ordino, in qualità di vostro sposo. Molto meno cattivo di Iago, a quanto mi sembra. Dirò come lui: From this time forth, I never will speak word. Non mi si vedrà né parlare né scrivere. Voi avrete avuto le mie ultime parole, come il mio ultimo atto di adorazione».
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.